Lo spunto per il messaggio di oggi ci viene da una lettera scritta da una persona importante, dall'Apostolo Pietro. L'Apostolo Pietro ha scritto un paio di lettere e oggi siamo interessati alla sua seconda lettera. E questa seconda lettera che Pietro ha scritto, l'ha scritta e lo dice in premessa, lo dice proprio nelle prime parole, nelle prime frasi di questa lettera stessa. L'ha scritta, l'ha indirizzata a tutti coloro, dice appunto il passaggio della scrittura, a tutti coloro che hanno ottenuto quella fede speciale, quella fede preziosa come la sua e come quella dei suoi collaboratori. Allora subito una domanda. Siamo noi tra quelli che abbiamo ricevuto quel tipo di fede, quella fede speciale nel Messia, nel Signore, in Cristo Gesù? Beh, allora questa lettera è indirizzata anche a noi e anche per noi. La fede in Gesù, unigenito figlio di Dio. Gesù, figura centrale, importante, fondamentale del piano di salvezza per l'umanità. Siamo tutti d'accordo? Gesù, Gesù il Maestro. Dal libro della Genesi al libro dell'Apocalisse. Si parla di lui, profeticamente, si parla di lui per quello che ha fatto, si parla di lui perché verrà, tornerà e regnerà e noi regneremo con lui. Figura centrale, figura indispensabile per la salvezza. Addirittura nel libro della Genesi troviamo un primo riferimento, vi ricordate, no? Adamo, Eva, la fanno grossa. E quindi giustamente quando hanno peccato, Dio va da Adamo, Adamo scarica barile, è stata la donna. Va dalla donna, il serpente. Quindi Dio va direttamente dal serpente e parla con il serpente. Per quello che tu hai fatto, tu striscerai, ti muoverai strisciando sulla terra, e però succederà qualcosa. La progenie della donna ti schiaccerà. Il capo e quella progenie è Gesù. Già nel libro della Genesi. Sì, tu le morderai il carcagno, ma lui ti schiaccerà il capo. Meraviglioso. Poi più avanti Giovanni Battista. Giovanni Battista a un certo punto è lì che sta battezzando le persone con il battesimo di ravvedimento. Alza lo sguardo e a un certo punto chi vede arrivare? Il Maestro. Il maestro, ma come? Io non sono degno di battezzarti, no? Ma il maestro dice, vai. E che cosa dice Giovanni Battista? Dice, ecco l'agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo. Che toglie il peccato del mondo. Lui viene dopo di me, cronologicamente, ma era prima di me. Vangelo di Giovanni, capitolo 1. E poi il libro dell'Apocalisse, capitolo 19. Terminata la grande tribolazione. Terminata la grande tribolazione. È l'epilogo. Gesù, il Maestro, arriva e viene descritto come uno che cavalca un cavallo bianco, un cavaliere fedele, veritiero, i suoi occhi come fiamma di fuoco. In capo molti diademi, molte corone, non una sola, una veste tinta di sangue. E su quella veste, su quella coscia, c'è scritto Re dei Re, Signore dei Signori. Abbiamo ottenuto anche noi una fede come quella di Pietro? Io penso di sì. Vogliamo leggere insieme allora? In seconda Pietro, a questo punto, perché di questo stiamo parlando, dal versetto 3 in avanti. È un po' ostico questo passaggio, ma cerchiamo di stare concentrati. Avete bevuto il caffè questa mattina? Spero di sì. Cerchiamo di rimanere concentrati, poi vedrete che nello svolgimento diventa tutto più semplice. Allora, la sua potenza divina, versetto 3, ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Versetto 5. Voi, attenzione, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, ce lo mettiamo, un minimo di impegno, dice aggiungete alla vostra fede alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri, dove dice lì, no? Non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ma colui che non ha queste cose è cieco oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati. Versetto 10. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. In questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. Amen. Tanta roba, ma andiamo alla sintesi. Punto primo, punto importantissimo. Tutto ciò che abbiamo viene da Dio. È per grazia. La nostra vita, il fatto che siamo ancora in vita, il nostro cuore sta ancora battendo, è una grazia. E il fatto di conoscere Dio personalmente attraverso Cristo Gesù è una grazia, è un dono di Dio. La capacità di discernere le cose spirituali, di comprendere la nostra naturale inclinazione al male, perché questo siamo, lo dicevamo anche domenica scorsa, il privilegio che abbiamo di comprendere che abbiamo bisogno di aiuto, c'è solo questo, il fatto che ci sono alcuni uomini che ritengono di non aver bisogno di aiuto, di potercela fare da soli, ma noi abbiamo invece realizzato che abbiamo bisogno di aiuto, e anche questa è una grazia. E il solo fatto di poter contare sul suo aiuto viene da Dio. È una grazia di Dio. Noi non siamo migliori di altri. Talvolta ci diciamo, ma io ho avuto fede in Gesù. Quando mi hanno parlato di Gesù, io ho avuto fede. Ma chi ti ha dato quella fede? Lui. Quindi, via basso, vola basso. Vola basso. Quindi tutto ciò che abbiamo, punto uno, viene da Dio, è un dono di Dio. Punto due, e questo è, diciamo, l'aspetto più importante di ciò che volevo condividere con voi oggi. Punto due, c'è un pericolo grande che noi corriamo come credenti. Lo dice il versetto 8. Il pericolo che noi corriamo tutti quanti è quello di diventare pigri. Mi scuso già sin d'ora per i toni, un po' così, ma c'è questo pericolo e io lo noto questo pericolo e non sono qui a puntare il dito contro nessuno, parlo di noi, noi ci mettiamo dentro tutti insieme, però rischiamo di diventare pigri, rischiamo di diventare sterili. Questo è ciò di cui parla l'Apostolo Pietro. In che cosa? Nella nostra conoscenza del Signore, quindi nel nostro interagire con Dio. Abbiamo il privilegio di poter interagire con Lui, sì o no? Talvolta diventiamo pigri, diventiamo sterili. E poi, naturalmente, abbiamo il privilegio di interagire con gli altri. Talvolta siamo dei cristiani di nome, un po' meno di fatto. Che cosa vuol dire essere pigri? Essere pigri vuol dire non essere zelanti, non essere impegnati, non essere più entusiasti, non essere più volenterosi, non essere più intraprendenti. E che cosa significa invece essere sterili? Significa non essere fecondi, non essere fertili, non essere produttivi, non essere fruttiferi. Ebbene, il Signore ci vuole vedere zelanti, entusiasti di quello che siamo e di quello che possiamo fare per Lui, siamo d'accordo? E il Signore si aspetta da parte nostra, che possiamo essere fertili, che possiamo portare frutto alla gloria del suo nome. Questa mattina è suonata la sveglia, non so se l'avete sentita. Ho chiesto a Daniela ieri, ho bisogno di una sveglia per domani mattina, poi passato il tempo, poi devo fare un sacco di cose stamattina. Vabbè, immaginiamo, sveglia, suona mattino. È suonata la sveglia. Che cosa vogliamo fare? Perché la mattina abbiamo sempre due opzioni. Una quella di girarci dall'altra parte, oppure, ok, una nuova giornata, posso alzarmi e andare a fare, giusto? Ok. Quindi cosa vogliamo fare? Vogliamo spegnere la sveglia e non alzarci o vogliamo alzarci? Io penso che vogliamo alzarci. Quindi questa seconda cosa è che c'è un pericolo che corriamo tutti quanti, di essere pigri, di essere sterili. Ma la buona notizia del giorno, perché senza una buona notizia saremmo disperati, ci taglieremmo le vene, ma non è il caso. La buona notizia del giorno è questa: c'è un modo di scongiurare questo pericolo. Amen. E ce ne parlano i versetti da 5 a 7 di questo stesso passaggio. E qui ci viene detto che mettendoci un pochino di impegno da parte nostra, un pochino di impegno, perché Dio non è che ci obbliga, ci spinge attraverso il suo spirito, ma non ci obbliga, non ci violenta. Quindi mettendoci un pochino di impegno da parte nostra, ci viene suggerito di fare questo, di aggiungere alla nostra fede. Abbiamo detto che abbiamo ricevuto la fede, quella fede per grazia l'abbiamo ricevuta, ok, quindi questa la diamo per scontata, lì, tac, dice di aggiungere alla nostra fede 7 ingredienti che sono a nostra disposizione. Avete presente quei programmi televisivi dove ci sono quelli che devono cimentarsi nella preparazione di piatti, no? E poi gli dicono: avete bisogno degli ingredienti? Sono là nella dispensa, sono a disposizione, prendete quello che avete bisogno, no? Ecco, la stessa cosa con noi. Questi 7 ingredienti sono messi gentilmente a disposizione da parte di Dio stesso, mediante il suo spirito, e questi sono a nostra disposizione nella sua dispensa, e noi siamo incoraggiati da parte dello Spirito Santo che non ci abbandona, che ci segue nel nostro intento di cucinare, eh? Siamo chiamati a utilizzare questi ingredienti secondo le direttive dello Spirito Santo per cucinare delle pietanze da chef stellati, detto in altri termini, per onorare Dio, per piacere a Dio. Ora, siccome io sono negato in cucina, dopo aver pensato a questo esempio per rendere l'idea, mi sono detto: devo pensarne un altro. Io sono negato, cioè parlando di ingredienti non saprei neanche menzionarli più di 2, forse 3 massimo, quindi proprio negato. Quindi ho pensato un altro esempio per rendere l'idea, e ho pensato a 7 vagoni attaccati a una locomotiva, quindi vagoni da aggiungere, da agganciare a questa locomotiva, nell'intento quale? Quello di percorrere le sue vie, di fare la sua volontà. Comunque, che si tratti di ingredienti, che si tratti di vagone, poco importa. Dice che alla fede dobbiamo aggiungere questi 7 elementi. E allora adesso andiamo a vederli insieme, brevemente. Allora, piccola premessa, siccome è capitato molto più spesso, oggi un po' meno, ma è capitato anche a me di essere seduto da quella parte, so perfettamente, lo so per certo, che quando uno dice: devo parlarvi, sono 3 punti, 4 punti, 5 punti, 10 punti, uno dice: oh, un po' in ritardo. Allora, tranquilli, non lo fate, lo so che la tentazione è grande, non lo fate, anche perché poi gli ultimi li evaderemo abbastanza rapidamente. Ce n'è uno in particolare sul quale ci concentreremo, ok? Mi fate questo favore? Benissimo, grazie. Primo elemento, virtù. Infatti dice, nel passaggio che abbiamo letto insieme, dal versetto 5, aggiungete la vostra fede la virtù. Primo elemento, la virtù. Che cos'è la virtù? È il coraggio, è la determinazione. Pensiamo alla nostra nuova nascita, pensiamo a quando siamo nati di nuovo, pensiamo alla nostra conversione. E conversione, come abbiamo detto più volte, significa cambiamento di direzione, ok? Pensiamo a quel momento. Noi a un certo punto abbiamo realizzato in quel momento di essere stati ingannati, di essere praticamente diretti verso l'inferno, verso il lago di fuoco. Se non avessimo fatto una scelta, se non avessimo chiesto a Gesù di diventare il nostro Signore e Salvatore e di perdonarci di tutti i nostri sbagli, di tutti i nostri peccati. Quindi abbiamo iniziato a comportarci, me lo auguro, ma dovrebbe essere così una reale conversione, abbiamo iniziato a comportarci diversamente, vero o non vero? Abbiamo cominciato a pensare diversamente, abbiamo cominciato a esprimerci diversamente, riduzione drastica delle parolacce, eliminazione totale e tante altre cose, e abbiamo cominciato a comportarci, ad avere dei comportamenti pratici sul campo diversi, sì o no? Penso di sì. Ok, perché? Beh, ce lo dice per esempio Efesini 1,13. In questa lettera dell'Apostolo Paolo agli Efesini 1,13 dice che chi riceve Gesù Cristo, chi ha creduto in Gesù Cristo, contestualmente, in quello stesso momento, riceve il sigillo dello Spirito, l'impronta dello Spirito, l'unzione dello Spirito. Infatti la Scrittura dice che non è possibile dichiarare che Gesù è il Signore se non per lo Spirito di Dio, giusto? Quindi quando noi abbiamo ricevuto Gesù, abbiamo ricevuto anche il suo Spirito, lo Spirito Santo. E questa è una verità. Siamo stati unti di Spirito Santo. Ora però c'è un problema. Immaginate un serbatoio con un buchino. Questa unzione, se non ci alimentiamo del continuo, se ne va. E quindi perde questa unzione. La perdiamo, il serbatoio perde e quindi necessitiamo di continui travasi da parte del Signore. E questi travasi che cosa fanno? Ci riportano ai primi entusiasmi, ci riportano ai primi desideri di testimoniare, ci riportano normalmente al desiderio di fare qualcosa nuovamente per Dio. Vero o non vero? Quindi il primo elemento è la virtù. E la virtù che cos'è? Coraggio, determinazione, ma soprattutto l'unzione dello Spirito Santo. La presenza dello Spirito di Dio in noi. Siamo convinti di aver ricevuto lo Spirito Santo? È dentro di noi, abita in noi? Beh, questo è un primo passo e un primo ingrediente importante. Il secondo ingrediente è la conoscenza. La conoscenza di cosa? Evidentemente la conoscenza della parola di Dio. La conoscenza della parola di Dio. E la conoscenza della parola di Dio fa sì che noi possiamo essere persone sagge, persone che hanno discernimento. Qual è il ruolo dello Spirito Santo? Qual è il principale compito dello Spirito Santo? Gesù ha parlato ai suoi discepoli e ha detto loro: mi dispiace, ma è giunto il tempo che io ascenda al cielo e vada nella gloria insieme a mio Padre. Ma non vi lascerò soli. Verrà un altro consolatore, vero o non vero? Un altro consolatore. E che cosa farà questo consolatore? Dice: vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà le mie parole. Il compito principale dello Spirito Santo è questo, quello di ricordarci ogni cosa scritta qua, e per ricordarcela dobbiamo leggere, e soprattutto di ricordarci che cosa Gesù abbia detto, le parole del Maestro. Allora, come fa lo Spirito Santo a parlare a te, a parlare a te, a parlare a te, a parlare a te, a parlare a me? Avete già ricevuto degli SMS dallo Spirito Santo? Non credo, direttamente dallo Spirito Santo. Dici: oh, che strano numero. Non credo. Lo Spirito Santo ci parla udibilmente così come possiamo sentirci in questo momento? No, non proprio. Lo Spirito Santo ci parla con una voce interiore. Ma comunque sia, il metodo principale con il quale Dio ci parla, lo Spirito Santo ci parla, è attraverso la sua parola. Attraverso la parola. Lui ci ricorda ciò che c'è scritto. E Gesù infatti ha detto: vi ricorderà quello che vi ho detto, quello che è scritto, ve lo ricorderà di nuovo e da capo, nuovamente, perché tendiamo a dimenticare. Quindi il secondo ingrediente o secondo vagone di questo treno che cos'è? È appunto la conoscenza. Cosa dice Paolo nella sua seconda lettera a Timoteo? Timoteo è un suo figlio spirituale, è diventato il responsabile della chiesa di Efeso. Che cosa dice Paolo, l'apostolo Paolo, a Timoteo? Dice, non c'è bisogno che prendiate il passaggio, dice, ogni scrittura è ispirata da Dio, ok? Ed è utile a fare diverse cose. È utile a insegnare, è utile a riprendere, è utile a correggere, è utile a educare alla giustizia. Per qual motivo? Affinché l'uomo di Dio, e voglio dire anche la donna di Dio, affinché ognuno di noi sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Questo. Ecco quanto è importante la scrittura. Vogliamo essere completi e ben preparati per ogni opera buona, abbiamo bisogno di nutrirci della parola. Poi, però, Paolo diventa più diretto e personale, si rivolge a Timoteo, che era appunto un figlio spirituale, e gli dice, Timoteo, predica la parola. Predica la parola. Predica la parola, convinci, rimprovera, esorta con ogni insegnamento. E poi gli spiega anche il perché. Gli dice, sai, verrà un tempo, e io credo che sia questo tempo, verrà un tempo in cui molti non sopporteranno più la sana dottrina. No. Ma per prurito di udire ciò che gli aggrada, ciò che vogliono udire, beh, si troveranno dei maestri secondo le loro voglie. E invece di basarsi sulla verità della parola, questi credenti o pseudo-credenti daranno ascolto a delle favole. Favole. Vangelo della prosperità? Favole. E a seguire. Favole. Ecco perché è importante avere conoscenza della parola. Terza caratteristica, terzo ingrediente, l'autocontrollo. Che cos'è l'autocontrollo? È la capacità soprannaturale di dominare le nostre tendenze a fare delle cose sbagliate. Numero uno, per esempio, ad agire sulla base della nostra smania di avere, di possedere, di controllare, di dominare. Numero due, la nostra tendenza a fare ciò che ci pare. La libertà. Vogliamo essere liberi, non lo ammettiamo, ma ci piace essere liberi, ci piace fare quello che ci va. E numero tre, talvolta noi reagiamo in modo impulsivo, senza riflettere abbastanza, senza pensare bene alle cose. E allora talvolta somigliamo a dei bambini capricciosi. Già visti i bambini capricciosi? Già avuto a che fare bambini capricciosi? Allora, ad esempio, la smania di avere. Ti trovi in un centro commerciale, passi davanti al negozio di giocattoli e il bimbo capriccioso ti dice «Voglio che mi compri quel giocattolo!» E tu gli dici «No». «Ah, la voglio!» Per dire. Ok? E noi sembriamo quei bimbi capricciosi talvolta. L'autocontrollo è la capacità di dire no, ho tanti giocattoli, non ho bisogno. Altro esempio, per quanto riguarda il fare ciò che ci piace, essere liberi, stesso bimbo o un altro uguale. Sera, mamma o papà dicono al bimbo, è ora di fare la doccia. Non voglio fare la doccia! Non voglio! Senso di libertà, tu? Lui la fa. Ha fatto così. No, scherzo. La reazione impulsiva.
Stesso bimbo, un altro uguale, che torna a casa con un foglio da parte del docente o della docente. Domani i genitori, per favore, venire da me. Allora chiaramente si chiede spiegazioni al bambino. E quello potrebbe giustificarsi in merito a quel foglio dicendo: c'è stato un bambino che mi ha preso in giro, lo ha fatto a più riprese e a un certo punto io ho risolto, gli ho dato un pugno in faccia, l'ho steso, liquidato il problema. Impulsività. Ora è chiaro che da adulti sono altri i temi che possono mettere a dura prova il nostro autocontrollo. Ad esempio, da adulti potremmo avere delle difficoltà nell'autocontrollo quando cominciamo a sperimentare invidia nei confronti di qualcun altro. Invidia in merito al suo benessere economico, invidia in merito alla sua situazione familiare, invidia per una o un'altra ragione. Ma l'autocontrollo ci dovrebbe indurre invece a comportarci in modo diverso e a quindi portare questo peccato al trono di Dio. L'avarizia ci può condizionare. L'avarizia ci impedisce di avere autocontrollo. Quando si tratta di soldi non ragioniamo più e ci condiziona nel nostro cammino. L'abitudine di bere o di mangiare troppo, altro problema. E anche lì sarebbe importante avere autocontrollo, riuscire a controllare i nostri impulsi che vorrebbero spingerci a farci fare una o l'altra cosa. Quindi l'autocontrollo in merito a determinate manie di perfezionismo. Talvolta abbiamo delle manie strane, ma dovremmo autocontrollarci e dire no, ma queste sono paranoie, queste sono cose irrazionali, queste non sono cose che si giustificano. E poi l'autocontrollo quando, e questa è una difficoltà per tutti noi, quando qualcuno viene molto candidamente, magari anche gentilmente, ci dice che cosa secondo lui o secondo lei non va di noi, qual è il comportamento che eventualmente lo ha infastidito, l'ha infastidita. E allora a quel punto tutti noi quando veniamo così un po' criticati, caro fratello, cara coniuge, caro figlio, che bello che mi hai detto questa cosa, però finiamola lì, basta. L'autocontrollo dovrebbe essere quello di dire: ok, grazie per quello che mi hai detto, ne parlo con Dio e vediamo che cosa mi dice anche lui, se mi conferma quello che tu hai notato. Quindi l'autocontrollo è importante. E come si conquista l'autocontrollo? Come si fa ad avere autocontrollo? Semplice, molto semplice. Trenino, i vagoni precedenti, quindi la fede, la virtù, la presenza dello Spirito Santo e la conoscenza della parola. Fede, Spirito Santo, parola, autocontrollo da parte di Dio. È un dono di Dio. Quarta caratteristica, quarto dono, quarto ingrediente, la pazienza. Però pazienza non è il termine corretto nell'originale. Vedo che alcuni, nessuno, no scherzo, magari prende appunti qualcuno, il termine più corretto sarebbe perseveranza. La perseveranza, la capacità quindi di continuare a confidare in Dio anche quando le cose non vanno come noi vorremmo. Questo è un po' quello che si vuole esprimere in questo passaggio della scrittura. E confidare in Dio come? Mediante la preghiera, evidentemente. La preghiera sappiamo che funziona, produce grandi risultati. E questo, per esempio, quando ci ammaliamo. Per esempio, quando abbiamo dei problemi di coppia o dei problemi in famiglia. Per esempio, quando succede che abbiamo dei problemi sul posto di lavoro, perché c'è tensione sul posto di lavoro, perché c'è pressione sul posto di lavoro, perché c'è oppressione sul posto di lavoro. È in quelle situazioni che abbiamo bisogno di confidare in Dio, di continuare a credere in Dio, di perseverare nelle cose di Dio mediante la preghiera. Quindi è importante la pazienza, o meglio, dicevamo, la perseveranza. Quando magari ci capita di avere dei drammi nella nostra vita, perdere qualcuno di molto caro, perdere un'amicizia, oppure problemi economici,
problemi economici che praticamente quando sorgono vengono sempre quasi sistematicamente accompagnati da imprevisti, da guasti di vario genere, che si tratti degli elettrodomestici, il televisore, il motore della macchina. Cioè praticamente uno si ritrova in difficoltà economiche quasi matematico che poi ci sia giustamente un problema aggiuntivo. Ma è proprio in quelle situazioni che Dio ci chiama a continuare a confidare in Lui, a credere in Lui. Quando magari capita che abbiamo dei problemi affettivi, anche in quelle circostanze il Signore ci chiama ad essere perseveranti, e questa caratteristica, questo ingrediente, questo vagone ulteriore è fondamentale. E tra i tanti uomini di fede di cui si parla nella parola di Dio ce n'è uno in particolare che si chiama Asa. era un re di Giuda, e la scrittura ci dice che Asa era un uomo che Dio gradiva. La scrittura ci dice che Asa faceva ciò che è gradito a Dio, ciò che è buono e retto agli occhi di Dio. Un bravo ragazzo, un bravo re. Non ce ne sono stati tanti nella scrittura, ma Asa era un bravo re, è stato un bravo re. E questo bravo re si è proprio impegnato tanto. Sotto l'impulso dello Spirito Santo ha cominciato a eliminare dal suo paese, da Giuda, gli altari dei dei stranieri che erano presenti. C'era idolatria anche in Giuda. Ha abbattuto le statue, le ha fatte abbattere. Ha demolito gli idoli di Astarte, ha fatto pulizia. Ma non si è fermato lì. Ha detto: Signori, noi dobbiamo ritornare al libro della legge. Dobbiamo tornare a ciò che la parola di Dio ci dice, e dobbiamo non solo udire ciò che dice il libro della legge, ma anche mettere in pratica. E quindi ha fatto in modo che il popolo potesse essere messo nella condizione di udire la parola, di udire ciò che la Bibbia dice. E quindi ha ordinato al popolo di cercare il Signore, di studiare la legge e di metterla in pratica. La scrittura ci dice che grazie a questa sua attitudine, in quel periodo in Giuda non ci sono state guerre, era tutto molto tranquillo. E quindi Asa ha pensato: bene, approfittiamo di questo periodo di tranquillità per costruire varie città, e poi ci costruiamo intorno a queste città dei muri, delle torri. Lavoriamo in questo periodo di pace e approfittiamo, prepariamo il nostro futuro. Un bravo ragazzo, proprio un bravo re, Asa, guidato dallo Spirito di Dio. E uno dice: che bella storia. Non finisce lì però la storia, perché a un certo punto succede qualcosa. La scrittura ci dice che un giorno Zera, un re etiope, Zera l'etiope, il cattivo per intenderci, decide di attaccarlo. E uno dice: ma come? Ho fatto tutto bene. Ho fatto la volontà di Dio. Ho fatto piazza pulita, idoli, via, tutto. La parola, siamo tornati alla parola. Stiamo cercando Dio, stiamo facendo le cose che piacciono a Dio. Ma Zera, l'etiope, gli marcia contro. E con Zera non è che ci fossero quattro soldatini con i coltellini, con le cerbottane, no? Con lui c'erano 1 milione di soldati. 1 milione, dice la scrittura. Più 300 carri armati dell'epoca. Allora, dall'altra parte, loro hanno fatto due calcoli. Quanti siamo noi? Noi siamo in totale 580.000, quindi poco più della metà. E quelli sono molto, molto, molto determinati. E quelli vogliono venire qua e distruggere tutto ciò che noi abbiamo edificato. La domanda è: che fa l'uomo di Dio in un frangente di questo genere? Cosa dovrebbe fare? Pregare. Ed è esattamente quello che fa Asa. Vogliamo leggerlo insieme? Seconda Cronache, capitolo 14, Seconda Cronache 14, vogliamo leggere il versetto 10 e poi il versetto 11,
E io vorrei che noi facessimo tutti quanti un piccolo sforzo per immaginare che cosa potrebbe rappresentare Zera l'Etiope nella nostra vita, quale circostanza avversa. Immaginate la circostanza avversa, il vostro problema. Ci siamo? Ok. Seconda Cronache 14, dal versetto 10. Qui dice così. Allora Asa invocò il suo Dio e disse, ascoltatemi bene, Signore, per te non c'è differenza tra il dare soccorso a chi è in gran numero e il darlo a chi è senza forza. Piccola parentesi, tra i senza forza potremmo magari includerci anche noi, chiusa la parentesi. Soccorrici, Signore nostro Dio, poiché su di te noi ci appoggiamo e nel tuo nome siamo venuti contro questa moltitudine. Questa è la preghiera di Asa. Questa è la preghiera che il Signore si aspetta che ciascuno di noi faccia quando le circostanze avverse sono davvero toste. Siamo d'accordo? E il versetto 11 è una meraviglia, perché il versetto 11 dice: e il Signore, no Asa, e il Signore sconfisse gli etiopi davanti ad Asa, davanti a Giuda, e questi si diedero alla fuga. Amen. Non è una bella notizia questa? Questo passaggio della scrittura non ci ricorda quanto grande sia il nostro Signore e quanto sia importante continuare a confidare in Lui? Questo siamo chiamati a fare, a confidare in Lui in ogni momento. È a questo tipo di perseveranza che siamo stati chiamati e che siamo stati abilitati. Quinta caratteristica, quinto ingrediente, la pietà. Andiamo veloce qua. Che cos'è la pietà? È la devozione per Dio. La pietà è timore reverenziale nei confronti di Dio e il bisogno intimo di adorare Dio. Questo è quello che vuole rendere nell'originale questo termine pietà. E come abbiamo detto più volte, l'adorazione, prima di ogni altra cosa, dovrebbe essere un'attitudine di cuore. L'adorazione, prima di ogni altra cosa, dovrebbe essere una necessità del nostro spirito. Stamattina abbiamo adorato il Signore insieme, vero o non vero? Abbiamo lodato e adorato Dio. Ma non è necessariamente il canto a cui dobbiamo ambire. L'adorazione è un'attitudine di cuore. L'adorazione è il bisogno di dire a Dio: io ho bisogno di innalzarti perché tu meriti di essere innalzato qualunque cosa mi stia accadendo. Questo è il senso dell'adorazione. E quindi la pietà è questo. Un cuore desideroso di sottomettersi a Dio, di piegarsi davanti a Dio. Un cuore desideroso di innalzare Dio al di sopra di ogni cosa. Amen. Sei, l'affetto fraterno. Che cos'è l'affetto fraterno? L'attaccamento alla Chiesa. Il bisogno di stare con i fratelli e le sorelle in Cristo, il bisogno di stare insieme in modo formale talvolta, di stare insieme in modo informale altre volte. Questo è l'affetto fraterno. E naturalmente stare insieme quando è facile amare gli altri, quando invece è complicato sostenerli e quando è difficile sopportarli, perché siamo esseri umani, perché siamo tutti fatti a nostro modo, e quindi la convivenza comporterà sempre qualche tipo di tensione. Finché non saremo con il Signore, le tensioni rimarranno. Però l'affetto fraterno cos'è? È il fatto di sentirci parte di qualcosa. Sentirci parte della Chiesa, non intesa come mura, ma intesa come persone. Avere il bisogno di frequentarsi non è sempre facile, proprio perché ognuno di noi ha i suoi impegni. Ma se lasciamo che questi impegni prendano il sopravvento, diventerà difficile sperimentare l'affetto fraterno,
l'unione, il desiderio di Dio di essere il capo della Chiesa e di avere delle chiese locali composte da persone che sono compatte, unite e che portano avanti insieme quel proposito locale che Dio ha per loro. L'affetto fraterno è il sesto vagone, è il sesto ingrediente, è il settimo e ultimo ingrediente, è l'amore. Che cos'è l'amore? La capacità di amare il Signore, ubbidendogli quando Lui ci parla, quando Lui ci chiede di fare qualcosa. E naturalmente anche la capacità di amare gli altri, quindi di incoraggiarli, di sostenerli, di curarli, di sopportarli, di perdonarli, come dicevamo domenica scorsa. Questo con un amore soprannaturale, che non è nostro, è stato posto dentro di noi da Dio. Parlavamo prima del fatto che gli ingredienti sono messi a nostra disposizione, anche i vagoni. Non è che uno dice adesso vai a cercarti il vagone. No, 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 il vagone è lì. Il Signore ti sta chiedendo semplicemente di agganciarli uno con l'altro, idealmente tutti quanti, se ce li hai tutti quanti è già buono, ma alcuni di questi vagoni già è già qualcosa. L'amore. In Prima Giovanni capitolo 4 versetto 7 dice così. Dice così: carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Allora, questo significa che se io sostengo di essere nato da Dio e sostengo di conoscere Dio, pian piano, allora non siamo perfetti, nessuno di noi è perfetto, sbagliamo in mille cose, ma pian piano questo amore si deve vedere, deve uscire da noi, perché non è il nostro, è quell'amore che Dio ha posto dentro di noi. E quindi chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Voglio concludere dicendovi questo. Come ho detto all'inizio, voi e Dio, tutti quanti noi corriamo un pericolo, un rischio, che si sia neoconvertiti o che si sia credenti di vecchia data, non importa, corriamo tutti quanti un rischio. Il pericolo e il rischio di diventare pigri, di diventare sterili nella conoscenza del Signore. Quindi nel nostro frequentarlo assiduamente, rispettivamente nel nostro servizio cristiano. E lo dicevo prima, io non voglio far sentire nessuno in colpa, ci mancherebbe altro, non è lo scopo. Però mi capita di osservare quanto facilmente tutti noi possiamo impigrirci e smettere di portare frutto a causa di questa o di quell'altra circostanza. Spesso ci sono delle spiegazioni, delle ferite magari che abbiamo subito, delle delusioni che abbiamo sperimentato all'interno della Chiesa, ma il Signore oggi ha fatto suonare la sveglia. E si è fatto suonare la sveglia per dirci che è ora di alzarci. È ora di lasciar perdere quello che è stato fino adesso e incominciare a costruire da adesso in avanti. Usufruendo appieno di questi sette ingredienti che il Signore ci ha messo a disposizione. Usufruendo appieno di questi sette vagoni che Dio mette a nostra disposizione, che ci sono dati da Lui. Non dobbiamo fare molto. Mettendoci da parte vostra, dice la Scrittura, un minimo di impegno, perché non vi obbligo a cucinare. Ma se vi mettete un pizzico di impegno, io sarò lì con voi. Vi indicherò nuovamente quali sono gli ingredienti e vi dirò anche come miscelarli, perché possiate produrre qualche cosa di buono che dà gloria al mio nome. Sapete, il tempo passa veloce, 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 veloce. Passano i giorni, le settimane, i mesi, gli anni, veloce. Più si invecchia, e più ci si rende conto di questa verità. E quindi poi, fra 50 anni, esageriamo, no, diamoci un po' di margine, 60 anni, è poco probabile che io sia ancora qua. Vabbè, 70 anni, vabbè, quelli chi sono? Quindi è un dato di fatto. Diciamo 100 anni, così vale per tutti. Fra 100 anni è poco probabile che qualcuno di noi sia ancora qua. saremo con il Signore. E lì quello che è stato fatto è fatto. Quello che non è stato fatto non è stato fatto. Oggi il Signore sta facendo suonare la sveglia, sta dicendoci: oh, 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 è tempo di svegliarsi, è tempo di riunirsi, è tempo di riprendere a lavorare insieme, con un obiettivo, con uno scopo, facendo squadra. Questo è il tempo di svegliarsi. E questa sveglia suona per noi affinché possiamo essere contagiosi e far sì che anche altri possano svegliarsi insieme a noi, per darci da fare la gloria del suo nome. Amen. Vorrei invitarvi ad alzarvi in piedi. E vorremmo, so che c'è ancora un canto che avremo modo di innalzare tutti insieme a Dio, ma prima di farlo vorrei pregare. E vorrei pregare affinché davvero ciascuno di noi in questo giorno possa far suo questo messaggio e possa veramente, per la grazia di Dio, appropriarsi di tutti questi ingredienti di cui abbiamo parlato, di cui parla appunto l'apostolo Pietro nella sua seconda lettera. Padre, nel nome di Gesù, con tutto il mio cuore, Signore, io vengo davanti al tuo meraviglioso trono di grazia, rendendoti grazie per ciò che sei, Signore, per il privilegio che abbiamo tutti noi di riconoscerti personalmente e di aver potuto iniziare a servirti in questa terra, in questo cammino terreno. Signore, grazie perché abbiamo letto insieme che questi ingredienti ce li provvedi tu, Signore. Non dobbiamo procurarceli con le nostre forze. Sono messi gentilmente a disposizione da parte tua. Si tratta semplicemente di volerli utilizzare, Signore. E quindi grazie, Padre. Grazie nel nome di Gesù, per come tu vuoi aiutarci a svegliarci, a vincere, Signore, ogni forma di pigrizia, a vincere, Signore, la tendenza a non portare frutto, a non portare frutto alla gloria del tuo nome. Signore, grazie nel nome di Gesù che oggi tu vuoi dare alla tua Chiesa, a ogni mio fratello e ogni mia sorella presente, nuovo zelo, nuovo entusiasmo, nuova passione, nuova intraprendenza, Signore, nel nome di Gesù. Signore, dacci il desiderio di servirti e di credere che in ognuna delle nostre circostanze avverse tu sei il Re. E così come nel caso di Asa, tu saprai rivelarti e rispondere alla nostra supplica, alla nostra preghiera, alla nostra richiesta d'aiuto. Grazie, Signore, che tu ci fai portare frutto abbondante alla gloria del tuo nome. Benedico il tuo popolo, benedico la tua Chiesa e ti rendo grazie, Signore, perché questo è un giorno durante il quale possiamo celebrarti insieme e renderti grazie per ogni cosa. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Amen. 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 Alleluia.